up to date.
Apriamo con un appuntamento previsto fra mezz'ora alle 17.30 nell'anfiteatro della SUPSI a Manno, una conferenza dal titolo Web Reputation, come tutelarsi. Relatori gli avvocati Edi Salmina, Sveva Antonini e Luca Mazzanti e Alessandro Trivilin, una voce che abbiamo già ospitato più volte a Baobab, responsabile del laboratorio di informatica forense di SUPSI. Alessandro, tu che sei abituato a fare delle investigazioni anche nel campo della reputazione in rete, si parla di indagini che tutti possiamo fare e che per determinate categorie, fasce d'età, può essere un'indagine fondamentale.
Sì, è corretto. Partiamo dal presupposto che il tema della reputazione online oggi tocca tutte le persone, tutti gli utenti che dispongono di un dispositivo elettronico, quindi computer, tablet o smartphone, abilitato a navigare in internet, perché anche solo utilizzando un motore di ricerca consentiamo al motore di ricerca di conoscere cosa stiamo cercando e quindi già da lì inizia la costruzione di quella che è la nostra reputazione online all'interno del mondo internet, un mondo che di fatto appartiene alla nostra quotidianità e in particolare per quelle generazioni di giovani nativi che oggi, in questo momento storico particolare, escono dall'età adolescenziale per avvicinarsi al mondo del lavoro. Ed ecco che la prima cosa che fanno durante un colloquio di lavoro gli esperti del settore, digitano nome e cognome nel motore di ricerca e vedono che tipo di informazioni il motore gli presenta sullo schermo.
Facciamo un po' le mamme, diamo qualche consiglio a questi ragazzi per non avere una brutta reputazione in rete.
Ma un buon consiglio è prendere la consapevolezza che è una realtà, quindi le informazioni che riguardano la reputazione online dei propri figli non sono state distribuite in rete pochi minuti fa, poche ore fa o pochi giorni fa, ma nascono proprio dal giorno in cui loro stessi hanno deciso di regalare ai propri figli un telefonino intelligente o un computer intelligente per navigare in internet. Lì, dal momento in cui hanno fatto la prima connessione, è iniziata la costruzione di quella che oggi loro vedono come reputazione online. Ogni utente ha una sua reputazione online costruita nel tempo e che verrà mantenuta e alimentata, aggiornata nei giorni, negli anni successivi.
Parafrasando quello che si dice di Las Vegas, possiamo concludere dicendo quello che accade nella vita reale deve restare nella vita reale, che già di problemi ne pone parecchi?
Mi piacerebbe dire di sì, ma poi per onestà intellettuale posso dire anche che è difficile, proprio perché c'è un incrocio continuo tra il mondo reale e il mondo virtuale, proprio perché in futuro, ma è già presente, la reputazione delle persone non si costruirà o manterrà online unicamente utilizzando un telefonino, ma la persona, l'utente, sarà il nuovo tablet. L'essere umano è il generatore automatico di contenuti attraverso la voce, attraverso dei gesti e quindi sarà costantemente connesso alla rete internet e quindi all'ordine del secondo genererà contenuti che lo riguardano, commentando, divulgando o condividendo immagini, video e commenti di altri utenti, quindi prendendo parte alle reti sociali. È una realtà che è difficile scindere da quella reale.
Una soglia d'attenzione, insomma, destinata ad alzarsi per tutti noi. Grazie Alessandro Trivilini, uno dei relatori della conferenza sulla Web Reputation che comincerà fra mezz'ora nell'anfiteatro della SUPSI di Manno. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. I don't want it, it took it to a place where the demons go, where the wind don't change and nothing on the ground can ever grow. No hope just lies and you're taught to cry in your pillow, but I survive.
just lies and you taught to cry in your pillow. But I'll survive.
I took what you gave, but you never noticed that I was in vain. I knew what I wanted, I went on and got it. Did all the things that you said that I wouldn't. I told you that I would never be forgotten. I knew this, but you.
Con gli obiettivi di sviluppo sostenibili adottati lo scorso settembre a New York dalle Nazioni Unite e la conferenza di Parigi in agenda il 30 novembre, il clima è al centro del dibattito internazionale. Entro un mese ci giocheremo la nostra ultima chance per salvaguardare il pianeta. E il clima è una priorità anche per la cooperazione internazionale, mette infatti oggi a repentaglio la vita di milioni di persone.
Cambiamenti climatici e cooperazione allo sviluppo è l'argomento del simposio organizzato nell'ambito di Trasguardi dalla FOSIT, la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana, e dalla città di Lugano. Si tiene sabato 14 novembre all'USI. Alla cooperazione allo sviluppo si chiede di diffondere un diverso approccio all'ambiente e alle risorse naturali, dal cambiamento del clima al cambiamento per il clima. Ci spiega cosa significa Andrea Ostinelli, addetto alla comunicazione della FOSIT.
Significa che dall'era industriale ad oggi, quindi diciamo per un buon secolo e mezzo, è stato l'uomo a modificare il clima, soprattutto tramite il ricorso alle energie non rinnovabili, quindi il ricorso alle energie fossili, carbone, petrolio e via dicendo, e quindi ha cambiato il clima provocandone il riscaldamento. Oggi l'uomo, nel senso di genere umano, è confrontato a questa realtà e deve cambiare se stesso, deve cambiare i propri modi di produzione, di consumo, di vita, per essere, come si dice, ecocompatibile. E questa svolta che dobbiamo fare tutti quanti è appunto riassunta nella frase da cambiamento del clima a cambiamento per il clima, cioè stavolta siamo noi a dover cambiare radicalmente in favore del clima.
Ecco, siamo noi, ma ad esempio nel simposio del 14 novembre e anche nel Global Climate Day di fine mese a Parigi si avrà uno sguardo particolare anche proprio alla cooperazione allo sviluppo, a chi opera nei paesi in via di sviluppo. Quindi siamo noi che però qui, non so quanta attenzione facciamo al clima, che però andiamo a dire a chi sta cominciando ad avere dei problemi in questo senso: fate attenzione, prevenite.
Sì, e questo è, dici bene, un aspetto molto delicato, nel senso che i paesi industrializzati non sono dei buoni pulpiti da cui fare questa predica, perché ovviamente noi ci siamo avvalsi come paesi industrializzati, per esempio, delle energie fossili, del petrolio e di quant'altro, e oggi andiamo a dire a dei paesi emergenti o dei paesi in via di sviluppo che non devono fare altrimenti. altrettanto. Quindi dobbiamo portarci da un certo punto di vista come cattivo esempio, come percorso da non seguire. Dall'altro però abbiamo tutte le risorse tecnologiche per uno sviluppo eco-compatibile, cioè noi le abbiamo già sviluppate nel frattempo queste risorse e quindi dobbiamo condividerle. In questo senso la cooperazione è da un certo punto di vista in una posizione delicata, ma dall'altra anche in una posizione privilegiata, perché con i vari progetti di cooperazione già si possono diffondere, si possono impiantare degli stili di vita, degli stili di produzione che siano più rispettosi del clima di quanto non siano oggi o di quanto non siano stati nostri in un passato ancora recente. E questo simposio è emblematico in tal senso, no? Cioè proprio facilita il contatto diretto fra gli esperti a livello federale, gli esperti delle varie imprese, perché c'è anche un ruolo molto importante tra l'altro del settore privato, e le nostre piccole ONG.
Ecco, dunque ricordiamolo che nella giornata del 14 novembre ci saranno proprio anche degli atelier.
Assolutamente sì, ci sono tre atelier, ce ne sono due di taglio più spiccatamente pratico rispetto alla cooperazione. Sono il primo, che riguarda la riduzione dei rischi climatici, l'altro atelier molto dal taglio molto pratico è quello che proprio riguarda l'integrazione del cambiamento climatico nei progetti di cooperazione allo sviluppo, e questo è un po' l'aspetto della tua domanda precedente. Poi invece c'è anche un terzo atelier che, se vogliamo, invece è più teorico, nel senso che grazie a Paolo Ambrosetti di Meteo Svizzera ci permette di meglio capire perché il clima sta cambiando e quali sono le conseguenze proprio su scala planetaria di questo cambiamento.
Ecco, e a proposito di Paolo Ambrosetti lo sentiremo tra poco proprio sugli argomenti che hai citato. Andrea, io direi, ricordiamo le coordinate per il simposio di sabato 14 novembre.
Il nostro simposio appunto si svolge presso l'Università della Svizzera Italiana, tutte le informazioni sono sul nostro sito www.fosit.ch, se volete iscrivervi info@fosit.ch.
Entro l'8 novembre.
Possibilmente sì, questo ci avvantaggerebbe moltissimo nel lavoro di organizzazione.
Up to date.
In attesa del 30 novembre e della conferenza mondiale sul clima, il globo si mobilita con un sacco di iniziative, alle quali anche la Svizzera italiana partecipa.
Manifestazioni che culminano domenica 29 novembre con il Global Climate Day. Gli abitanti di tutto il pianeta marceranno per l'ambiente. Da noi l'appuntamento è alle 13.30 in Piazza Lebesso a Lugano, per camminare fino a Piazza Castello, dove ci saranno concerti e spettacoli. Tutto sotto il patrocinio della Mucca Bruna del WWF, che fungerà da messaggera per portare anche le nostre firme a Parigi e chiedere di fissare finalmente dei limiti all'emissione di CO2. Questi limiti dovrebbero contenere il riscaldamento globale entro i 2 gradi centigradi da qui al 2030. Ma ammettendo che alla conferenza di Parigi si raggiunga un accordo, sarà davvero possibile controllare il riscaldamento globale? E cosa comportano 2 gradi in più sul pianeta, per il pianeta? Ne parliamo tra poco.
Come back to me and I'll run to you, no matter when, oh where. Wanna lose it all just to win with you, now that I know the meaning of being two. The world's filled with places so beautiful. If only we could share them, make the puzzle whole, I swear. At first I had to ask twice for your name, and now it's like a tattoo on my brain. At first I had to ask twice for your name, and now it's like a tattoo on my brain. For you have killed my thoughts that I've honed for years. Never felt dependence, it's my greatest fear. Fell into the trap that I've always mocked. You're calling into question what I'm living for, but I swear. Tattoo on my brain. At first I had to ask twice for your name, but now it's like a tattoo on my brain.
sweating and wondering, can all this disappear so suddenly? How it feels weird to have it done to me.
Riscaldamento globale è in atto da oltre un secolo e pare non ci siano più dubbi, è colpa degli esseri umani. Siamo quindi chiamati in causa per cercare di contenere i danni. A gran voce l'intero pianeta chiede alla Conferenza Mondiale sul Clima di Parigi dal 30 novembre di fissare un limite alle emissioni di CO2. Questo dovrebbe contenere il surriscaldamento a 2 gradi centigradi nei prossimi 15 anni. Siamo ottimisti e immaginiamo che a Parigi si raggiunga un accordo. Ma è davvero possibile controllare l'aumento della temperatura della Terra? Lo chiediamo a Paolo Ambrosetti, meteorologo.
Sì, sostanzialmente si può farlo, ci si basa su dei modelli, che sono dei modelli che simulano il comportamento dell'atmosfera e l'interazione anche con gli oceani, con le masse di ghiaccio. Insomma, sono dei modelli estremamente complessi e cosa fanno? Aumentano le concentrazioni di diversi gas dell'atmosfera e quindi simulano come potrebbe essere il clima, appunto, e con questo si riesce a fare dei scenari. Diciamo, ecco, non bisogna prendere i 2 gradi come 2,000, ma è l'ordine di grandezza. Diciamo, c'è una buona probabilità di restare con una certa quantità di questi gas, di restare nei limiti che si sono prefissati.
Signor Ambrosetti, mettiamo che appunto si raggiunga questo accordo e che la temperatura non aumenti entro il 2030 di oltre i 2 gradi centigradi. Questo che cosa comporterebbe per il pianeta? Comunque 2 gradi centigradi, oltre a quelli che già abbiamo aggiunto nell'ultimo secolo, non sono pochi.
Sì, perché in effetti si parla tanto di cambiamenti climatici, ma i cambiamenti sono già in corso e le conseguenze sono estremamente importanti, perché in molte parti del globo ci sono stati dei cambiamenti, soprattutto sul regime di precipitazioni, che sono diventate più erratiche le precipitazioni, quindi ci sono anche delle zone che aumenta la desertificazione perché mancano le precipitazioni, sono aumentate in certe zone le precipitazioni intense, è aumentata la temperatura del mare, per cui ci sono i coralli, così, e non continuo perché la lista è molto lunga, quindi già adesso si vedono dei cambiamenti non da poco in molte parti del mondo. Ecco, abbiamo il nostro ritiro dei ghiacciai per restare in Svizzera e così via, quindi le conseguenze sono molto importanti e sarebbero esacerbate se appunto la temperatura dovesse aumentare. Già 2 gradi è già mica male, è già troppo direi, ma forse di più sarebbero le conseguenze veramente catastrofiche, soprattutto per certe parti del mondo.
Signor Ambrosetti, il 2015, poi vedremo come andrà entro fine anno, ma credo che poco cambierà, poi ce lo dirà lei. Per ora è l'anno più caldo a livello globale negli ultimi 136 anni, più o meno da quando si sono iniziate a fare le misurazioni. E in effetti, restando così nella nostra regione, lo percepiamo anche noi, ad esempio questi giorni sono oltre le temperature medie, no?
Senz'altro, diciamo, se prendiamo l'insieme dei dati, ecco, già adesso abbiamo la quasi certezza, diciamo il 97-98% di probabilità, che anche da noi sarà l'anno più caldo mai registrato.
Baobab.
La meteorologia si basa proprio sulle probabilità calcolate da supercomputer, non è una scienza esatta. E se guardare la meteo e il buon Binaghi è sicuramente una delizia, a volte è bello anche interpretare la natura con metodi ancestrali, come fanno cinque curiosi personaggi di Lohn am Manzig nel canton Soletta, che da 14 anni estrapolano informazioni dallo spessore delle cortecce, dal manto di capre e conigli e dal comportamento dei ragni. E con questo metodo sono arrivati ad azzeccare il 77% dei pronostici. Per quest'inverno prevedono temperature miti, la neve secondo loro non arriverà prima del 2016, la primavera sarà bellissima e l'estate calda, ma non come quella appena trascorsa.
To grow to the darkness, we don't want to fold to emptiness and blue. Step up, step back to the shadows of the past. All we need is a new bright path. To cry our tears in vain. We don't want to fight every step of the way. Step up, step back to the memories of the past. No lumps on the road. All we need is our bright path. Nobody knows where we should go. Nobody knows who holds tomorrow.
Adesso con Peter Red andiamo fuori porta rispetto a Zurigo per un evento dedicato al cinema corto.
Con novembre, la nebbia e l'autunno sono il tema numero uno nello small talk zurighese, per poi continuare la discussione con le alternative per sfuggire alla meteo grigiastra. E se alcuni fortunelli raccontano di come hanno passato un weekend di caldo sole al sud delle Alpi, ai più tocca restare a Zurigo. Le alternative non sono molte, ma ci sono. Questa settimana vi porto fuori Zurigo per la settima arte, perché è iniziato ieri a Winterthur il festival del cortometraggio giunto alla 19ª edizione. In concorso, fino a domenica, 58 corti per tutti i gusti tra concorso internazionale e svizzero, ma il festival dei cortometraggi più importante della Svizzera è famoso soprattutto per il suo ricco contorno. vi potete gustare due sezioni geografiche, una dal Medio Oriente, incontri arabi, e una dedicata alla regione tra Bhutan e Nepal, ma anche la nuova idea chiamata 5x5x5, dove 5 registi da 5 regioni di crisi si sono fermati per 5 settimane a Winterthur per girare un corto in tema esilio, corti che verranno proiettati per la prima volta in chiusura del festival domenica. Altre sezioni da non perdere sono i rari cortometraggi di Andy Warhol, con 4 prime europee di corti restaurati dell'artista altrimenti noto per le sue serigrafie. Per gli amanti dell'assurdo c'è da sbizzarrirsi nella sezione dedicata ai corti dadaisti, a 99 anni dalla nascita del movimento che ha capovolto la concezione dell'arte. I corti caldi, hot shorts, che si distinguono per le emozioni concentrate in pochi minuti di immagini, oppure il Nirvana, una sezione dedicata alla sessualità nelle sue forme più divertenti tra desiderio e pudore. Chiudo con la sezione dedicata ai più giovani, che a 3 anni dalla sua creazione riscuote sempre più successo. In collaborazione con diversi docenti si cerca di offrire ai giovani amanti del cinema gli strumenti per imparare l'arte, e non c'è niente di meglio che un cortometraggio per capire i trucchi che vengono poi usati nelle pellicole di successo.
La corrispondenza.
Per oggi è tutto, dalla nebbia zurighese la linea torna a Baobab. Ciao!
Baobab.